Grazie, grazie a tutti anche per le preghiere di sostegno. Porto i saluti da parte di tutta la mia famiglia. Ed è bello poter condividere insieme la parola del Signore, di poter condividere insieme i suoi insegnamenti e i suoi ammaestramenti. Vogliamo aprire il libro, di Giosuè al capitolo 9. Per molti di noi è un capitolo conosciuto, è una storia anche molto, molto bella, anche molto particolare, dove si parla dell'astuzia dei Gabaoniti, di questo popolo, di questi abitanti della città di Gabaon, che si trovava appunto nella Canaan, che il popolo di Israele stava conquistando. E vogliamo leggere, anche per brevità, non tutto il capitolo, ma solo alcuni passi. Leggiamo dal versetto 9 del capitolo 9 al versetto 11. Quelli gli risposero: i tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e di tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorrei al di là del Giordano, a Sicon re di Chesbon e ad Og re di Basan, che abitavano ad Astaroth. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Poi leggiamo dal versetto 24, sempre dello stesso capitolo, al 27. E quelli risposero a Giosuè e dissero: era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al suo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminare davanti a voi tutti gli abitanti. E noi, per causa vostra, siamo stati in gran timore per le vostre vite e abbiamo fatto questo. E poi, infine, leggiamo il versetto 14. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Fin qui la parola di Dio. Interessante vedere questo popolo, non tanto nella sua astuzia, che poi accennerò in che cosa si tratta, ma ho dato titolo a queste meditazioni che il Signore ha posto sul mio cuore ed è stata la scelta. La scelta di questo popolo. E mi ha colpito molto il versetto 24 che abbiamo letto poc'anzi, dal 24 al 27. Mi ha colpito perché questo popolo era stato, possiamo utilizzare un termine moderno, evangelizzato dal popolo di Israele. Perché al di là dell'aspetto, come abbiamo visto, che il Signore si è manifestato ed è arrivato l'onda d'urto di queste potenti opere che il Signore ha fatto in Egitto e così via, in questo popolo notiamo un altro particolare che finora non avevo visto negli altri popoli o comunque nelle altre gente che il popolo di Israele ha affrontato e ha sconfitto. Neanche in un altro personaggio che leggeremo per completezza per capire bene questo tipo di scelta. Questo popolo conosceva Mosè e la legge che Dio aveva dato a Mosè. Quindi questo popolo in qualche modo era venuto a conoscenza che vi era uno scritto dato da Dio a Mosè, nel quale diceva che i popoli che si trovavano dinanzi al popolo di Israele nella terra di Canaan sarebbero e avrebbero dovuto essere uccisi e sconfitti. Interessante, interessante. Hanno conosciuto la parola di Dio. E allora una domanda mi viene spontanea a questo punto di vista. Ma questi uomini, che cosa di così prezioso e importante avevano in Gabaon? Che cosa questi uomini avevano a livello sociale, di vita, così di prezioso da paragonare al fatto che Dio aveva manifestato un suo giudizio e dal fatto che Dio, attraverso il popolo di Israele, stava manifestando la sua potenza e la sua gloria? E di contropasso mi viene anche da fare questa domanda. Ma i nostri figli, i nostri amici, i nostri parenti, che ascoltano al pari della legge di Mosè, che è la parola di Dio, al pari della legge di Cristo, che in tutte le preghiere che fin qui abbiamo ascoltato, che cosa hanno e che cosa hanno di così prezioso ed aspettano ad accettare l'opera di Cristo? I Gabonidi erano così intrinsechi nella loro società e nel loro modo di vita, come se non avessero visto gli avvertimenti che Dio gli ha lanciati, che sono avvertimenti potenti. Tutti i popoli che sono venuti a contatto con Israele avevano paura. E voi? Avete paura dei giudizi del Signore? Parlo in primis ai miei figli. Avete voi timore di questo grande Dio che ha fatto queste opere potenti? O sono solo favole? Questi uomini, che qui troviamo innanzi, che la Bibbia ci parla, avevano paura. E non erano davanti a delle favole, ma davanti a delle realtà. Perché i giudizi di Dio si stavano manifestando per mezzo dell'opera del popolo di Israele. Che oltre a esplorare il paese, molto probabilmente avranno detto: guardate che il Signore ci ha detto per mezzo di Mosè che noi faremo questo, questo e questo. E Dio accompagnava questa parola con mezzo e con opere potenti. Pensiamo soltanto quando hanno avuto notizia dell'apertura del Mar Rosso e che il popolo di Dio è passato per l'asciutto. Pensiamo soltanto minimamente al paese d'Egitto, al popolo egiziano. È paragonabile a una potenza come la Russia e la Cina odierna. Bene, il popolo di Israele è paragonabile alle Marche nostre. Voi pensate a una notizia del genere tra i giornali. Le Marche hanno sconfitto la Russia in una battaglia. Voi immaginate una notizia così. Non creerebbe paura e sconvolgimento intorno a tutti i paesi, i popoli attorno? Certo. Tremavano. Eppure i Gabaoniti hanno fatto una scelta ponderata. Quale scelta hanno fatto? Leggiamo ancora i passi del versetto 25. E ora eccoci qui nelle tue mani, trattaci come ti pare che sia bene e giusto. Giosuè li trattò dunque così, li liberò dalle mani degli israeliti perché questi non li uccidessero, ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegni e portatori d'acqua per la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che il Signore si sarebbe scelto, ed è ciò che fanno ancora oggi. Hanno salvato la loro vita? Sono diventati schiavi, non hanno salvato la loro vita, perché la loro vita comunque l'avrebbero persa comunque con la morte. Hanno scelto la schiavitù del peccato. Qui viene sintetizzato come spacca legna e portatori d'acqua per il Tempio di Dio e per il popolo di Israele, per tutta la vita. Capite che scelta particolare? Si trovano davanti a manifestazioni di potenza, di gloria e di grandezza. Si trovano davanti a un popolo che in questo periodo fedele alla parola di Dio, annuncia la parola di Dio. Questi uomini fanno una scelta incredibile. Mi sconvolge. Non dobbiamo dire, ormai non c'è niente da fare. Perché vedete, queste opere potenti che questi uomini di questo tempo hanno vissuto, anche noi oggi le viviamo. Perché pensate che la risurrezione di Gesù Cristo sia una cosa vana? La morte del Signore Gesù è una cosa vana? Tutte le testimonianze che sono susseguite alla morte del Signore, tutte le potenti opere fatte dagli apostoli, tutte le conversioni di anime, tutte le conversioni di anime che oggi si vedono, è cosa vana? O è la potenza e la gloria di Dio manifesta? Quando si vede un cambiamento in una persona che dice: io ho accettato Gesù, voglio vivere per Lui, è una cosa da poco. Vedere la trasformazione, il cambiamento, il rinnovamento nella vita di una persona,
Per me è una cosa grandissima, una cosa potente. Quando vivevo nella mia famiglia, alcune volte, per parola di mia madre, bocca di mia madre, diceva non sono riuscito a cambiare questo comportamento in tuo padre. Mi veniva da ridere, perché come si fa a cambiare in noi un comportamento, una condizione, una situazione dell'anima? Non si può. Bene. Eppure la potente parola di Dio lo fa. Quando si parla di conversione, si parla proprio di questo. Totale, completo cambiamento della nostra mente, del nostro cuore, nel pensare in un determinato modo. Si è parlato nelle preghiere del peccato, si è parlato del sacrificio di Cristo. Vedete, scelte. Il popolo di Gabaon ha scelto, e non solo ha scelto, ha premeditato anche l'azione di inganno nei confronti del popolo di Israele. Quello che molte volte molti di noi pensano di fare, di ingannare Dio. Che cosa è successo? Che questo popolo si è, con molta astuzia, si è preso dei panni vecchi, del pane raffermo sbriciolato, degli otri vecchi, ed è andato dal popolo di Israele, dicendo: vedi, noi veniamo da molto lontano, perché tutto quello che avevamo nel frattempo è diventato marcio, è diventato brutto, e di conseguenza vogliamo fare alleanza con voi, perché abbiamo sentito, udire e parlare come abbiamo letto. Pensate, a che livello possiamo arrivare? Per salvare la nostra vita? No, loro hanno accettato di essere schiavi. Il paradosso è questo. Noi accettiamo di essere schiavi del peccato piuttosto che partecipare alle gloriose opere che il Signore ci pone innanzi, alla vita eterna, alla salvezza che il Signore ci pone innanzi. Qualcosa davvero di particolare e di sconvolgente. Per fare un paragone di scelta, leggiamo sempre in Giosuè un altro passo conosciuto, Giosuè 2, i versetti da 9 a 14, perché è bella tutta la testimonianza che ci viene data da questa donna, Rab. Ma giusto per conoscenza, senza che lo meditiamo, comunque lo approfondiamo. Prima, versetto 8 del capitolo 2 di Giosuè, prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi, che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e quel che faceste ai due re degli Amorrei al di là del Giordano, Sicone e Og, e che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterrete con bontà la casa di mio padre, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, Rab, nella sua testimonianza di grandezza e di gloria al Signore, ha detto delle cose fondamentali. Ha detto che lei ha creduto in Dio. Perché? Quando uno afferma che Dio è lassù nei cieli e qua giù sulla terra, che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio è Dio di tutti. Rab, nella manifestazione della potenza di Dio per mezzo del popolo di Israele, si era avvicinato a Dio, non si era allontanato da Dio. Noi abbiamo visto le opere potenti che tu hai fatto. Noi non abbiamo visto la croce di Cristo? Certo che l'abbiamo vista. Non abbiamo visto il Cristo risorto? Egli è il vivente? Certo. Possiamo negarlo? No. Abbiamo delle testimonianze di vita di uomini che ci attestano, per mezzo della loro fede e del loro coraggio, che è Cristo risorto, perché gli apostoli non hanno avuto paura di testimoniare a squarciagola che Cristo è risorto dai morti. Quindi lui è il vivente. Le opere potenti sono manifeste ancora oggi, non si sono spente. Dio non ha smesso di parlare, anzi al contrario, continua potentemente a parlare, utilizzando il suo popolo, che in questo caso è la Chiesa, come ha utilizzato il suo popolo tanti anni fa, che era Israele, annunciando loro la salvezza, perché Dio comunque è un Dio di salvezza, come è stato giustamente pregato questa mattina, come giustamente è stato annunciato questa mattina. Ed è incredibile le scelte che noi facciamo, per o contro il Signore. Qualcosa di veramente particolare. Il Signore vi esorta oggi a piegare le vostre ginocchia davanti a Lui, perché Lui è il Signore dei cieli e della terra, lo sarà per l'eternità. E noi non possiamo sfuggire a questa grande verità, assolutamente, non si può. Questo è quello che il Signore pone oggi sui cuori di noi tutti, ma soprattutto sui cuori di coloro i quali si avvicinano alla conoscenza del Signore, che è una cosa veramente preziosa. Non dobbiamo farcela scappare. Poi c'è un altro particolare nel versetto 14 che ho letto e lo lascio per ultimo. Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Due particolari. Fare del bene non è sbagliato, fare del bene è giusto. Davanti all'indigenza di questo popolo e, tra virgolette, al fatto che questo popolo comunque si è presentato non con le armi davanti al popolo di Israele, ma come gente normale che praticamente ha detto: guarda, siamo rovinati, veniamo da lontano, vogliamo fare alleanza con voi perché sappiamo che siete un popolo potente. Giustamente il popolo di Israele ha preso delle loro provviste e gliel'ha dato. Non è sbagliato l'essere di cuore sociale, anzi, al contrario. No, qui aggiunge un altro particolare la parola di Dio, come è stato letto anche prima dal fratello Daniele, quando dice che la parola di Dio è precisa e perfetta, no? È indicato un luogo particolare che indica le tenebre, come appunto il Golgota, il teschio. Qui il Signore poi aggiunge: e non hanno consultato l'Eterno. Questo è un monito per il suo popolo, per la sua Chiesa. Anche davanti alle semplicità delle cose della vita, anche davanti a un pericolo non così manifesto e imminente, come poteva essere l'alleanza con un popolo che si è presentato con tutto strappato, col pane raffermo e così via, noi dobbiamo avere in noi la coscienza e la capacità di fermarci e consultare il Signore. Perché vedete, alcune volte il nemico si presenta come Goliat, quindi bello armato, potente, quindi o entriamo nello sconforto, diciamo: oh Signore, tu sei la nostra vita, tu sei colui il quale fa tutto in noi, oppure ci si presenta anche molte volte sotto forma di un popolo, tra virgolette, semplice, ma in realtà dentro di lui c'era lì l'inganno. Consultare l'Eterno deve far parte della nostra vita cristiana. Consultare l'Eterno avrebbe fatto in modo che questo popolo sarebbe stato smascherato e magari portato anche di più alla riflessione, ma dubito, visto tutto quello che questo popolo ha compiuto. Noi dobbiamo imparare, cari nella grazia, a vivere tenendoci sotto il giogo del nostro Signore. Perché quando siamo così vicini a Dio, impariamo anche poi a guardarlo, ad ascoltarlo e a parlargli. E a chiedere: Signore, è giusto fare questo? È giusto che io vada per questa via? È giusto accettare questa alleanza con questo popolo? Non è successo nulla, il Signore non ha imputato il peccato al popolo di Israele. Benché questo popolo poi sia stato una spina all'interno della vita del popolo di Israele, come tanti altri popoli che non sono stati scacciati, e Giosuè e poi Giudice ce ne parlerà ampiamente. Vediamo come ubbidire a Dio, come consultare Dio, è di vitale importanza nella nostra vita. Questo è quello che il Signore ha posto dinanzi ai nostri cuori, che il Signore benedica la sua parola nella nostra vita, che ogni volta che si partecipa, come stiamo partecipando noi, a questo meraviglioso momento che è la tavola del Signore, dove questo memoriale ci racconta e ci rammenta la potente opera salvifica di Cristo, e la potente opera di Dio nelle nostre vite. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.